Inauguriamo con questa trasmissione gli speciali di Storycast, la conferenza dal titolo Natale nel Medioevo, tenuta sabato 11 dicembre 2010 presso la Basilica della Consolata di Torino.
Quando ho proposto il Natale nel Medioevo credevo di cavarmela con poco. Avevo due o tre idee e quindi pensavo che in poco tempo avrei buttato giù qualche cosa da dirvi. In realtà ci ho messo tanto tempo perché ho scoperto un ambito, come sempre accade con la storia, un ambito di ricerca non molto battuto e particolarmente interessante. Anche perché cercherò di farvi attraversare tutto il Medioevo. Il Medioevo è bello lungo, quindi ci sono molti mutamenti e guardarlo attraverso la lente di un, diciamo, il filtro di una festa religiosa è particolarmente interessante e speriamo di riuscire a portare a trasmettervi anche a voi questo interesse. Questi sono, diciamo, i passi che di cui tratterò in questa chiacchierata, ossia la parte iniziale, proprio quando nasce il Natale, come festa ovviamente, non come evento della nascita di Cristo, come evento religioso, come festa religiosa. Poi, diciamo, guardare alcune manifestazioni artistiche riguardanti la natività che esprimono qualche cosa. Cioè, noi ormai siamo abituati a una visione standard del Natale, che è quella del presepe, no? Ma in realtà questa si è modificata nel tempo e ogni volta che si è modificata dà dei messaggi diversi. E poi vabbè, c'è sicuramente un passaggio chiave che è veramente il presepe di Greccio, cioè il mutamento francescano e quello che ne segue, e poi diciamo una rapidissima fine nelle corti rinascimentali. Devo fare per forza alcune premesse. Come ho detto prima, il Medioevo è lungo. Cioè il Medioevo classico, manualistico, copre 1000 anni, però c'è chi lo fa ancora più lungo, specialmente una parte della storiografia francese, Le Goff, diciamo, l'esponente principale di questa corrente, dice, diciamo, in qualche maniera identifica la caratteristica più pregnante del Medioevo nel cristianesimo, nell'essere cristiani in una certa maniera. Ci sono dei cristiani anche oggi ovviamente, però nel vivere il cristianesimo in una determinata maniera. Secondo questo storico, diciamo, gli inizi sono abbastanza ovvi, ossia non certo con la nascita di Cristo, ma diciamo con l'affermarsi del cristianesimo, quindi stiamo parlando del IV secolo dopo Cristo, l'affermarsi pieno del cristianesimo, però lui la fine la vede sostanzialmente con la rivoluzione industriale. E quindi siamo seconda metà del Settecento. Personalmente non ho mai molto capito questa posizione e diciamo da quello che vi dirò dopo si capirà anche perché non l'ho mai capita, però guardando il Natale c'ha una sua ragione, cioè si capisce già qualche cosa, se ne capisce un po' di più di questa visione, perché si percepisce un mutamento sostanziale tra come il Natale è vissuto prima del mondo industriale e dopo, diciamo, l'affermarsi del mondo dell'industria e della borghesia sostanzialmente, del capitale. Quindi questo ha senso. Mi raccomando però, il Medioevo è diverso al suo interno, cioè è tutt'altro che omogeneo. Ci sono cose che cambiano in maniera molto, anche molto rapida a certe volte. Cioè qui non si può pensare al Medioevo come una realtà omogenea, non la è. Una realtà che contiene in sé cose molto differenti e quindi questo bisogna sempre tenerlo in considerazione. L'altra premessa che ci tengo a fare, che normalmente gli storici non fanno, è un outing mio, nel senso che io mi trovo qui in una sede religiosa e presumo tra persone credenti, io personalmente non la sono e sono, diciamo, come matrice storiografica di ambito più marxista, ma diciamo con un particolare accezione. Qual è l'accezione? Nel senso che io tendo a guardare più le cose strutturali, ossia l'economia e la società. Cioè nel fenomeno storico l'occhio mi cade più su questi aspetti. Cosa significa? Che tendo in maniera spontanea, quindi mi devo trattenere dal farlo quando ne sono consapevole, tendo a trascurare i fenomeni di tipo spirituale, o quantomeno tendo più a legare i fenomeni di tipo spirituale a fenomeni strutturali e sociali. E per esempio un'altra cosa che tendo e che cerco sempre di trattenermi dal fare, se posso, se ci riesco, se riconosco, è quello di contrapporre una chiesa istituzionale a una chiesa popolare, a un'ecclesia, nel senso di comunità di fedeli, a una chiesa come struttura di comando. Perché questo non è corretto farlo, cioè ci sono dei momenti in cui è corretto farlo, altri in cui non è corretto farlo, però ne sono consapevole e quindi quando incontro queste difficoltà cerco nella maniera impossibile di superarlo. L'onestà intellettuale però mi impone di dirvelo, cioè di capire che questa è la visione che io ho della storia e quindi questo è il modo in cui cerco di interpretare la storia, anche se come si fa dallo psichiatra, insomma, quando ci si rende conto di avere dei problemi si cerca anche di arginarli, non è che uno ci si butta in maniera così cieca. L'altro punto è che quando si parla nel Natale si parla di tante cose insieme. Si parla di liturgia, si parla di arte, si parla di feste popolari, si parla di letteratura, le sacre rappresentazioni per esempio, oppure le laudi di Jacopone da Todi, quindi si parla di tante cose. Ecco, non sempre è facile capire che sono profondamente legate, perché in alcuni periodi emergono alcune fonti e in altri altre. Per esempio le sacre rappresentazioni, che tutti dicono, ah, ma Natale è una sacra rappresentazione, sì è vero, ma i primi testi ce li abbiamo nel tardo Medioevo, stiamo parlando del 3-400, e prima che cosa c'era? È possibile che dalla liturgia, cioè da tutto un sistema di riti codificati dalla Chiesa, si possa capire anche come questa festa era vissuta in forma più popolare, anche se non ci sono fonti dirette che ce lo raccontano, c'è solo la liturgia. Quindi abbiamo, non so, moltissimi trattati teologici, però qualche cosa riusciamo a capire anche da come era vissuto a livello più popolare. Con l'affermarsi del cristianesimo, ed essendo il cristianesimo una derivazione dall'ebraismo, dal credo dell'Antico Testamento, si ha un mutamento sostanziale nella visione del tempo. Queste due figure un po' ve lo esplicano. Da una parte avete un calendario bizantino, una sorta di, così, di rappresentazione simbolica del cielo, dei mesi e di Dio, in cui ci si vede sia lo zodiaco sia gli apostoli, cioè intorno c'è lo zodiaco e nella parte più interna ci sono gli apostoli, che però è circolare, cioè la visione è la visione ancora erede della filosofia greca, in cui è ovvio che per ogni uomo c'è un inizio e una fine, però sostanzialmente la visione del tempo è una visione circolare. Il cambiamento grosso che ha dato nella mentalità comune l'avanzare dell'Antico Testamento e poi del Nuovo, ovviamente, nell'ambito mediterraneo, è stato questo, il fatto che il cerchio si è trasformato in una freccia. Quello che vedete a destra è la prima freccia del tempo che è mai stata disegnata, questa però è una copia del XII, però il primo a disegnarla, di cui abbiamo notizia, è Sant'Agostino. Cioè il fatto che la storia dell'umanità inizia in un punto, perché ha una fine nota, che è il giudizio universale. E l'inizio è la creazione del mondo e poi c'è il secondo inizio che è dato dalla nascita di Cristo. Questa, diciamo, necessaria premessa è perché se no non si capisce l'importanza di stabilire una festa del Natale, che in realtà, come diciamo vedremo, è all'inizio è sopravanzata dalla festa che è sicuramente stata sempre più importante del Natale per il cristianesimo, che è quella della Pasqua, che però è vissuta come comunque un inizio, cioè è l'inizio di qualche cosa, ed è un inizio in quanto presuppone che ci sia una fine. Quindi l'avanzare del cristianesimo nel Mediterraneo si può anche leggere come un avanzare del dominio sul tempo, cioè il fatto che uno stabilisce il tempo, com'è cambiato, e il tempo è scandito dal suo destino, dal destino dell'umanità, che da questo momento è noto. E quindi, mentre nell'ambito bizantino chiaramente questa visione si allarga, però c'è ancora molto forte l'idea greca, l'idea del tempo come circolare, come continuo, che ritorna su se stesso. Siccome il tempo è importante, quindi il dominio del tempo è importante, cambia, ma questo capita sempre, cambia il modo per contarlo. Ora, questo cambiamento è sempre lento, non è mai veloce. gli unici regimi che hanno provato a renderlo veloce non sono riusciti ad affermarlo. Quelli che mi vengono in mente sono quello della Rivoluzione Francese, che ha cambiato tutti i mesi, no? I nomi dei mesi dell'anno, oppure quello fascista, ugualmente, che ha cominciato ad aggiungere il primo anno dell'era fascista, il secondo anno e così via. Finito il regime, finito quel calcolo del tempo. Cioè, il modo in cui la gente conta il tempo può essere modificato, cambia, ma non è mai un'imposizione unilaterale, deve essere una cosa, diciamo, che nasce in qualche maniera dal basso, da un insieme di, diciamo, di motivi. Ora, qui nella parte superiore avete i modi in cui si contava il tempo nel Medioevo. E diciamo che per moltissimo tempo si continua a contare il tempo dalla fondazione di Roma, cioè vecchia maniera, mettendo i nomi dei consoli o degli imperatori. Ricordiamo che l'imperatore continua a esserci per tantissimo tempo, in Oriente per altri 1000 anni, e in Occidente comunque diciamo la conoscenza, la consapevolezza che c'è un imperatore c'è. E poi c'è Carlo Magno, che poi quando viene Carlo Magno si ricomincia a contare il periodo di tempo dal regno di Carlo Magno. Poi esiste, è stata usata per un po' di tempo, l'era di Diocleziano dei Martiri, cioè si cominciava a contare dal 284, che è stato considerato l'anno di mattanza dei cristiani. E questo però è importante per noi, perché? Perché indica una mentalità tipica del Medioevo, ossia che il giorno della nascita non è la nascita, ma è la morte. Cioè il dies natalis, il giorno di nascita di un santo, quello che voi segnate sul calendario, è il giorno della sua morte, non della sua nascita. Questo sempre, perché indica la sua vera nascita, quando muore che rinasce, no? A fianco al creatore. Poi c'è l'era bizantina, che è un'era appunto molto usata nell'ambito dell'impero e poi è trasvolata anche in Russia, che presume di aver calcolato in maniera esatta dall'Antico Testamento il giorno della nascita del mondo, cioè la creazione del mondo, che è nel 5508 a.C. E da lì si calcola. Solo tra il VI e il X secolo nell'Europa comincia a esserci l'era cristiana. Guardate che è tanto tempo, Nel senso che comincia a esserci appunto nel 500 d.C. cominciano tracce di questa era cristiana nei documenti. Con però inizi di anno, e questo è interessante, molto variabili. Quindi se venite a Pisa si inizia l'anno scalato di 1 il 25 marzo. A Firenze inizia l'anno indietro di 1 il 25 marzo. In moltissime altre località inizia a Natale o il primo gennaio. Però ogni città italiana ha un suo stile di calcolo di inizio anno che differisce. Questo significa che adesso che siamo nel dicembre 2010, per Pisa saremmo nel dicembre 2011. Per Firenze siamo ancora nel 2010, fino però per i due mesi di gennaio e febbraio sempre 2010, cioè gennaio e febbraio 2011 per Firenze sarebbero 2010 ancora, fino al marzo 25 che scatta al 2011. Comunque questo era per farvi capire come c'è questo tentativo di dominio del tempo. Il problema è che il dominio del tempo è qualcosa che il modo di contare i giorni, di regolarsi con l'anno, è qualcosa che comunque deve essere anche sentito, percepito, usato. È una di quelle cose molto che resistono nel tempo in una comunità, che la comunità resiste a questo tipo di cambiamenti. È una cosa che diventa un uso. L'altra cosa che ci fa capire, che dobbiamo capire, è che rispetto al Natale, come vi ho detto prima, la Pasqua aveva una centralità enormemente maggiore, proprio perché il suo significato era enormemente maggiore rispetto al Natale. E quindi, di conseguenza, sulla Pasqua si scatenano delle lotte terribili. Per esempio, tutto il monachesimo irlandese c'ha delle lotte interne sul computo della Pasqua, sul modo in cui fissare la Pasqua durante l'anno. Queste lotte, diciamo, queste controversie ci sono anche per il Natale, ma di natura estremamente più lieve rispetto a quello della Pasqua, perché diciamo che la Pasqua è sicuramente il vero inizio e rimane il vero inizio per moltissimo tempo rispetto al Natale. Però comincia ad avere una sua importanza quando bisogna combattere quelle che dai concili vengono indicate come eresie. In questo bisogna entrare in un altro fenomeno di carattere generale, ed è per quello che è interessante il Natale, perché ci fa vedere effettivamente sprazzi di fenomeni che sono di portata molto ampia. Uno è quello della distruzione della costruzione di memorie. Questo è un fenomeno sociale, cioè, che si ripete nella contemporaneità con grandissima frequenza. Ossia, quando un popolo conquista un altro, l'operazione che fa è quella di, normalmente cosa fa? Cerca di distruggere i capisaldi della memoria del popolo conquistato e di porre al suo posto altre memorie. Questo è un dato comune, non è una cosa che appartiene a un fenomeno o a un altro, ecco. Ora, il cristianesimo si afferma lungo molti secoli, non è un'affermazione rapida, è un'affermazione in realtà molto laboriosa che si dispone nello spazio in maniera diversa e nel tempo in maniera diversa. In Oriente questa affermazione del cristianesimo è piuttosto rapida, per ragioni economiche e politiche che non è qua il caso di ricordare. Nella parte occidentale è molto più lenta, è enormemente più lenta, più difficoltosa, e in varie misure questo comporta il fatto che si porti a distruggere, in alcuni casi, o a ricostruire sui luoghi e i modi della memoria. Forse qualcuno di voi conosce il tempio della Minerva, la chiesa della Minerva, che è in realtà di San Donato ad Assisi, che è un tempio pagano, trasformato in chiesa. A Roma ce ne sono ovviamente tantissimi, quindi l'operazione che si fa è quella, per esempio, materialmente, di o distruggere un tempio o riutilizzarlo a scopo più degno per i cristiani. In questo fenomeno rientra anche il fatto delle feste. Ora, bisogna ricordare che le feste erano chiaramente molto importanti per il mondo romano, e venivano festeggiate, spesso comportavano i ludi, cioè i giochi circensi. Ora, nell'ambito orientale, dove l'impero romano continua, vengono meno i giochi dei gladiatori, comunque considerati volgari, e si affermano altri tipi di giochi, come per esempio le corse delle bighe, che erano molto, molto famose nell'ambito bizantino, molto di moda nell'ambito bizantino. In ambito occidentale, cioè nella parte occidentale dell'impero, e Roma è il suo cuore, i ludi circensi hanno una vitalità molto ampia. Non solo, ma che cos'è che accade? Accade che in qualche maniera parte della classe senatoriale comincia a identificare il paganesimo come una sorta di carattere identitario, cioè si crea una contrapposizione tra questo cristianesimo che si afferma sempre di più e questa cultura romana pagana che si sente più come una riserva indiana, che vuole resistere, che si sente come detentrice di valori che deve difendere. E quindi anche i ludi continuano. Questo fa sì che qui sulla destra avete, le fasi di affermazione del Natale che coincidono con tentativi dell'istituzione di abolire i ludi circenses, ossia Costanzo agisce di più nell'ambito occidentale, stabilisce che non si possono più fare sacrifici agli dèi. Flavio Arcadio dice che la domenica, che però lui chiama ancora Dies Solis, quindi il giorno del sole, non si possono fare i giochi. Poi c'è Teodosio, è quello che stabilisce che il cristianesimo è l'unica religione legittima, trasforma il giorno del sole in giorno della domenica, cioè del Signore, e poi ordina quali sono i giorni festivi. Ora, fa proprio il calendario, e ci sono chiaramente feste non religiose, ma quelle religiose sono superiori a quelle civili. E Natale e Epifania sono feste solo cristiane. E poi chiaramente c'è il successivo in cui a Natale sono vietati i ludi. Però passano diversi anni e sicuramente si possono leggere come tappe, però tra gli storici c'è questo detto, che la legge nasce vecchia. Ossia, quando c'è la legge vuol dire che c'è un problema, cioè che l'uso non è riuscito a risolvere, allora si impone per autorità. Ma questo non significa che ci riesca. In realtà si possono leggere come tappe di affermazione del cristianesimo, ed è corretto, si possono anche leggere come resistenza del paganesimo, e sarebbe altrettanto corretto. Cioè, se Arcadio e Onorio nel 425, siamo a un secolo dal Concilio di Nicea, hanno bisogno di abolire ancora i ludi a Natale perché i ludi c'erano, quindi sentivano questo bisogno di agire d'autorità. diciamo, queste sono cose che già sapete, però l'ho messe lì per elencarle. Cioè, queste sono le fonti che ci raccontano di come potrebbe essere stata la natività e soprattutto come sono nati gli elementi della natività. Ossia, l'evangelista che parla della natività è, come sapete, Luca. Lui parla solo di una mangiatoia. Tra parentesi, non stabilisce nemmeno il periodo dell'anno, cioè non si sa se è caldo, freddo, niente. Non dà indicazioni da questo punto di vista. Un teologo che Origene, siccome ha letto Isaia e Isaia parla di questa profezia in cui un bue riconosce il suo proprietario e una la mangiatoia del suo padrone, cioè da questo messaggio che sembra uno profetico, allora ecco che Origene fa il legame mangiatoia, bue e asino. Ed ecco lì che nascono i bue e l'asino nella mangiatoia. Poi, dal V secolo, quindi prima dell'altra fonte che io ho detto, cominciano a vedersi la grotta. Mangiatoia, bue e asino ci sono sempre nelle raffigurazioni. Nello scritto, dal V secolo, lo scritto invece si trovano dopo, è il Vangelo di Pseudo Matteo, che racconta, diciamo, il presepe come noi lo conosciamo. La grotta viene sempre da una rilettura di una profezia di Isaia che dice che abiterò in una grotta in una dura pietra, cioè quindi sarà in una situazione di disagio. Ecco, i magi esistono nel Vangelo di Matteo, che però non stabilisce né quanti sono né chi sono. Questi magi, di cui non si sa il numero, diventano tre con Leone Magno. Nel corso del Medioevo, non si sa bene da chi, gli viene dato il nome. Melchiorre, Baltasarre e Gasparre. Ora, Melchiorre e Baltasarre hanno due nomi che hanno un significato. Melchiorre è re della luce e Baltasarre è probabilmente signore dell'aurora, mentre Gasparre no, non si sa bene quale significato possa avere. Gli si mette anche dei doni, l'oro, l'incenso e la mirra, ma anche questi hanno un significato puramente simbolico. Cioè l'oro significa che quello che è arrivato è un re, l'incenso che ha qualcosa di divino e la mirra ha relazione con la lotta alla morte, con la vittoria sulla morte, perché è l'unguento usato per l'imbalsamatura. Però ecco una costruzione successiva, vi ho dato queste tappe così si capisce la successione, la sovrapposizione delle notizie nella creazione del presepe. Ecco, ora arriva secondo me una delle cose veramente interessanti del Natale, cioè il fatto che il Natale nasce a Roma, è una festa romana. Queste che vedete, quelle che avete sullo sfondo, sono le due, perché quella che avete io ce l'ho sulla sinistra, è la processione dei magi, catacombe di Priscilla. Nella solita catacomba abbiamo la natività. Perché? Perché c'è l'angelo, la stella e l'angelo forse è Giuseppe, non si capisce bene, la stella e la Madonna col bambino, quindi è la natività. E queste sono del secondo secolo. Però, sempre a Roma, quindi sempre la solita collocazione, abbiamo la prima testimonianza scritta che il Natale si festeggiava il 25 dicembre. Ed è l'inizio di un cronografo, cioè di un calendario con i giorni dei martiri, il Dies Natalis dei martiri, che inizia con quello che avete lì al centro, settimo calende Januari, Natus Christus in Betlem Giude. Settime calende gennari è il settimo giorno prima delle calende di gennaio. Il calende di gennaio è il primo di gennaio. Allora, perché Roma? A Roma abbiamo detto che, diciamo, se il paganesimo è molto più resistente nella parte occidentale dell'impero, ancor più a Roma, che dove c'è ancora, diciamo, una classe senatoriale forte e un attaccamento culturale alle proprie tradizioni. Ora, nell'ambito del dicembre ci sono due feste che sono particolarmente importanti. Una è quella dei Saturnalia e l'altra è quella del Sole Invictus. I Saturnalia sono delle feste in onore di Saturno. Ora, io vi ho messo una, non ci sono raffigurazioni nemmeno nei vasi di Saturnalia, che io, non, se ci sono, non le ho scoperte. Questo è un quadro che vedete bene, è un quadro tardo, insomma, dell'età moderna. Come le raffigura i Saturnalia? Le raffigura come delle orge. Ora useremo un altro nome, ma non è il caso di qua di citarlo. Insomma, comunque delle feste molto, 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 diciamo, goderecce, molto materiali, inserite nella natura. Sì, molto ecologiche, però ecco, questa devo dire che probabilmente è una visione successiva. Ora, Saturno è il dio della natura, della terra. cioè in realtà Saturno è del cielo, ma insomma è delle origini del mondo, no? Quindi i Saturnalia sono feste sostanzialmente rurali, che però in ambito cittadino sono diventate feste ringraziamento alla natura in se stessa, no? A questa natura che si sta spengendo nell'inverno e che si risveglierà a primavera. Cosa facevano nei Saturnalia? Facevano per esempio quello che si chiamava il lectisternium, ossia mettevano dei triclini, dei letti e ci sdraiavano sopra le statue, perché erano gli dèi che dovevano mangiare, c'erano dei banchetti in onore degli dèi. Poi c'erano delle grandi mense in cui potevano partecipare anche la gente comune, un convivio, una mensa pubblica in cui si doveva fraternizzare, cioè in cui i patrizi dovevano fraternizzare con i ceti inferiori, scambiarsi doni, tra cui giocattoli, cioè sigillaria, che sono delle figurine, statuine di ceramica. C'erano i ceri, quindi c'erano delle candele. In questa, diciamo, soppressione di memorie, distruzione di memorie, abbiamo la vita di un santo, la passione di Sant'Ambrosio, appunto del 303, in cui si sente una condanna morale verso i Saturnalia. Ecco, questo tipo di visione l'abbiamo poi ereditata, tanto che molti pensano che dai Saturnalia derivino il nostro carnevale, ma in realtà sembra che non sia così. Quindi quello che dobbiamo in realtà pensare è che fossero sì feste materiali, ma di una materialità molto vissuta, molto sentita. Non so se mi riesco a spiegare, insomma, cioè non dobbiamo pensare a queste feste pagane come diciamo manifestazioni puramente esteriori, avevano una dimensione religiosa, di religiosità chiaramente diversa. L'altra cosa è il Sol Invictus, che è una festa istituita da Aureliano per il dio Mitra. Ora, il dio Mitra è stato per un secolo pieno, ma forse anche di più, il grande rivale di Cristo, perché è un dio solare, quindi un dio della luce, e viene dall'Oriente e si insinua tra la popolazione, specialmente tra i militari, proprio perché è un periodo di grande trasformazione e crisi spirituale delle persone, che non si accontentano più, non sono più soddisfatte del pantheon pagano, cioè non vi trovano più rispondenza con i propri sentimenti, e quindi si diffondono altre credenze. Una di quelle che si diffondono in maniera molto rapida, molto forte, è appunto questa. La festa è proprio il 25 dicembre. Questo fa sì che quando si parla di Cristo in questo periodo, nei periodi appena successivi, si tenda ripetutamente a nominarlo come sole, come vera luce, come vero sole. Quindi, di fatto, per esempio, si dice molto spesso che, ecco, per esempio questo è Leone Magno, Papa Leone Magno, Papa Leone I, che dice, che condanna le pratiche di adorazione del Sol Invictus, e dice da tali pratiche ha origine anche un'altra impietà: quando il sole sorge ai primi albori della luce del giorno, certuni assai stolti lo adorano stando nei luoghi più elevati, cioè vanno sulle colline a vedere che sorge. Ma persino alcuni cristiani sono talmente convinti di fare la stessa cosa con spirito religioso che prima di accedere alla Basilica del Beato Pietro Apostolo, dedicata all'unico Dio vivo e vero, dopo aver superato i gradini di accesso al portico superiore, si voltano indietro mettendosi di fronte al sole nascente. Con la testa piegata si inchinano in onore del fulgido disco solare. Questo fa vedere come non sia una sistematica distruzione fatta a tavolino dalle gerarchie religiose, ma sia proprio una lotta senza quartiere per sostituire un tipo di spiritualità a un'altra che non è che fosse meno forte o più decadente. C'era, no? Era indirizzata in un'altra direzione, no? E si afferma invece quella cristiana. Ma lo può fare proprio perché va a occupare i medesimi spazi e piano piano cerca di allontanare le manifestazioni che considera non idonee. Questo è un motivo, secondo me, per cui a Roma il Natale nasce come 25 dicembre. L'altro motivo sta nel fatto che, come certamente sapete, dal III al V secolo il cristianesimo si costruisce, cioè il cristianesimo non nasce ortodosso. Il cristianesimo nasce con l'apporto di diverse interpretazioni della vita di Cristo che certe volte si uniscono, certe volte si scontrano, finché alla fine non si definisce, ma solo alla fine di questo percorso, quella che è l'ortodossia accettata da una larga parte, non tutta, no, dell'ecumene cristiano. In questi scontri di idee, l'evento rispetto alla Pasqua, che è sempre più importante, che viene percepito più importante, è l'Epifania, non il Natale. Perché? Perché l'Epifania è la manifestazione di Dio al mondo. Cioè è il momento in cui Dio dice al mondo, all'esterno, non a sua madre, né a suo padre, né al bue, né all'asinello, ma agli altri, e in particolare ai sapienti, che esiste, che c'è, che è arrivato. Questo si sposa con alcune di quelle che adesso chiamiamo eresie, ma che all'epoca non è che erano eresie, erano modi di concepire il cristianesimo, che si scontrarono all'epoca. Qui ci avete alcun esempio. Ora, per esempio, gli gnostici sono quelli che sono più resistenti, cioè gli gnostici sono veramente filosofi, quindi è la trasposizione filosofica del cristianesimo. Quindi Dio è una manifestazione molto teorica, molto poco materiale di Dio sulla terra. Quindi tutto deve essere interpretato in chiave filosofico-simbolica. Poi ci sono i monofisiti, e loro dicono sì, all'inizio è anche umano, ma poi appena c'è l'incarnazione questa umanità si dissolve, si scioglie e diventa solo Dio. Ci sono i nestoriani che dicono sì, ci sono tutti e due, uomo da una parte, Dio dall'altra. E gli ariani che dicono di nuovo ci sono tutti e due, però Dio è superiore. La natura umana sta lì, un po' chiusa dalla superiorità divina. Capite bene che, anche se in maniera diversa, per tutte queste credenze, l'Epifania ha molto più significato che non il Natale, proprio perché ha un significato di tipo filosofico. È il momento in cui Dio si manifesta, dice al mondo, io sono qua e sono arrivato. E quindi abbiamo molte più rappresentazioni dell'Epifania rispetto alla Natività. Poi vengono unite, in genere è quello che facciamo anche noi, no? Nel presepe, quando mettiamo tutto insieme, sia la mangiatoia, la nascita, che i re magi che arrivano. Allora, cosa succede? Che queste divisioni, queste diverse idee sulla natura di Cristo si scontrano in maniera molto dura nei concili, in particolare Efeso e Calcedonia. Efeso in particolare è molto duro sulla natura di, diciamo, sul ruolo di Maria, che viene appunto detta Theotokos, cioè di Ipara, cioè colei che ha generato Dio, perché si deve dire no, Gesù ha natura umana, cioè si stabilisce la natura umana di Cristo. Sta di fatto che però Efeso è un concilio un po' strambo, in cui, diciamo, queste affermazioni vengono fatte molto da autorità, senza veramente concordia all'interno del concilio, e quindi è poi quello che stabilisce le cose, cioè quello di 20 anni dopo a Calcedonia. Qual è il nodo della questione? È che il Natale diventa una forma, una festa e una raffigurazione ideale per dire al mondo che Cristo è umano, oltre che ovviamente divino. Cioè che Cristo nasce da una donna, che è carne della sua carne, che quindi non si può non considerare il fatto che sia umano, cioè che non è una cosa da trascurare, la natura umana di Cristo. E il Natale è perfetto per questo tipo di messaggio. Quindi la Natività diventa un modo per dire al credente, quando guarda la Natività, di dire ragiona sul fatto che questo bambino è nato, è stato nel grembo di una donna ed è nato. Quindi è nato uomo, anche se chiaramente, contemporaneamente, Dio. Sommando, ci sono due filoni. Da una parte la lotta al paganesimo romano, cioè i Saturnalia e alla festa del Sol Invictus. Dall'altro è che il maggiore lottatore contro le eresie nestoriane e monofisite, quello che combatte come un leone, appunto, per affermare la doppia natura di Cristo, è Papa Leone Magno, che quindi, secondo me, è dietro la grande affermazione del Natale come festa romana. Natale che serve tantissimo per affermare il fatto che Dio è una doppia natura, che Cristo è una doppia natura. Qua ci abbiamo alcune raffigurazioni di Maria, della Natività. Prendetele con le pinze queste affermazioni, nel senso che questa linearità non è così chiara, così evidente, non è che uno prima trova sempre un tipo di rappresentazione e poi ne trova un altro, le cose nel tempo si miscolano, però di fatto, come abbiamo visto anche nel bellissimo capitello di Arles, cosa vediamo nel bellissimo capitello di Arles? Vediamo una culla fatta, diciamo, di vimini, quindi la mangiatoia col bue e l'asinello, un Giuseppe pensoso e la Maria che è la Madonna che è sdraiata, si sta riposando dopo il parto. Ecco, questo è molto diffuso in Oriente, proprio perché in Oriente sono molto più diffuse queste eresie rispetto all'Occidente. Quindi in particolare i nestoriani dicevano Maria non è madre di Dio, Maria è madre di Cristo, quindi ha natura pienamente umana. Tuttavia ha avuto moltissimo successo in Occidente, perché non perché fossero interessati al discorso delle due nature, ma perché viene percepita dalla gente come protettrice dei parti. Cioè la Maria che si riposa dopo il parto è molto amata in quanto sentita vicino alle problematiche del parto, e quindi che, come protettrice, come levatrice, come sacra levatrice. Anche se questo un po' stride con il dogma, non stride completamente, perché mi sono chiesta anch'io, ma sono andata a cercare. Ora, il discorso del parto indolore, del parto miracoloso, non è un dogma. Quello che è un dogma è la verginità, prima e dopo. La meccanica farebbe, rendere le due cose in contraddizione. Tuttavia, non esiste nessun dogma sul parto miracoloso in sé. Quindi, diciamo che da un certo periodo in poi, la visione di Maria partoriente non è ben vista, comincia a essere trascurata. Per due motivi. Un po' perché sembra cadere in contraddizione con il dogma della verginità. L'altro è perché tutto sommato ormai nel XII secolo delle controversie sulla natura di Cristo non gli interessava più niente a nessuno, cioè la doppia natura è assodata, è accettata, quindi non ci sono più eresie che negano questa cosa qua, di conseguenza non c'è più bisogno di stabilire con forza il fatto che la Madonna sia umana, è chiaro che la è. C'è un'altra sensibilità, quale? Quella della madre amorosa, quella della mamma che ha cura del suo piccolo. E quindi abbiamo la visione della madre seduta o che, come vediamo là in alto, si prende cura, mette nella culla il piccolo, cioè la Maria diventa la madre normale, la madre in cui ogni donna si può identificare in quanto amorevole nei confronti del suo piccolo, che è nato in una situazione di disagio. C'è una nuova sensibilità, una sensibilità che non è più di tipo teologico riguardo a quello che dicono i teologi, ma è quello che sente la gente, e quindi si tende a raffigurare con maggior forza una Maria madre. Successivamente abbiamo un altro tipo di Maria che, come ho detto prima, non sostituisce quell'altra, è semplicemente che si afferma molto più nelle raffigurazioni, ossia quella di Maria che adora. E questo è un bel passaggio, perché a quel punto lì non è più madre, non è più puerpera, è il tramite per Dio, quindi è più o meno simile, anche se superiore agli altri santi. E questo un po' riflette probabilmente la struttura della società, quindi il fatto che si creano le corti, che ci sono le monarchie e che quindi c'è una visione molto gerarchica della società in cui per raggiungere un determinato tipo di legame con Dio bisogna avere un'intercessione. Intercessione della Madonna come degli altri santi. Questo mutamento avviene nel XII secolo. Qua vi ho messo solo la mappa di Torino perché è veramente bella, di questo codice del XII secolo del mondo che avete qua a Torino, ma solo molto rapidamente per dirvi che è perché cambia la visione del mondo, è un mondo che ha molti più commerci, relazioni internazionali, contatti, attività intellettuali, scritti, città che fioriscono. È il tempo delle cattedrali che si costruiscono come funghi in tutta Europa e dei mercati che si tengono accanto alle cattedrali. Quindi è un mondo che riprende possesso, l'uomo riprende un po' possesso di se stesso, ragiona sul mondo, su Dio, sulla religione, sulla filosofia in maniera diversa, quindi è un mondo che cambia e quindi di conseguenza quel puntamento che abbiamo visto della Maria Puerpera a Maria Madre si deve inserire in questo ambito, in questo grande mutamento su cui ci sarebbe da parlare per ore e ore, che vi risparmio. In questo mutamento il Natale lo percepiamo per la prima volta in maniera popolare. C'era anche prima? Probabile, non si sa. Come veniva prima festeggiato il Natale, a prescindere dal lato liturgico? Non lo sappiamo. È molto probabile che ci fossero manifestazioni di tipo popolare, ma francamente non ne conosciamo nulla e quindi difficile parlarne. Possiamo solo riferirci alle fonti che abbiamo, e allora sappiamo che si tende a passare dal dramma musicale, quindi dalla rappresentazione della natività in musica, cantata dal coro dei monaci, a un dramma liturgico narrato, ossia in cui le parti musicali sono intervallate da dei narratori che raccontano quello che succede nel corso della natività. questo tipo di rappresentazione si svolge in chiesa, però a un certo punto, non sappiamo quando, passa dalla chiesa alle piazze. Cioè, si stabilisce, fa anche in chiesa, ma si fa anche in piazza. Questo significa che nelle piazze tende ad acquisire un registro anche comico. Comico non significa mai satirico nei confronti della divinità, ma che prende episodi per in qualche maniera interpretare la realtà. Vediamo un esempio. Beh, intanto una delle cose che succedono è che si uniscono le feste. Cioè, prima ci sono delle rappresentazioni diverse, c'è quella dei pastori, che è l'adorazione. Addirittura c'è un dramma che si chiama Rachele, che è quello della strage degli innocenti. E ce n'è un altro, che è quella legata all'Epifania e ai magi. Ecco, quello che succede è che si cominciano a mettere insieme tutti questi drammi e la Natività diventa un'unica rappresentazione che parte dalla strage degli innocenti, fa Betlemme e poi passa all'Epifania. Queste rappresentazioni passano anche nel teatro popolare, solo che noi ne abbiamo pochissime, veramente pochissimi testi. Uno dei primi e l'unico che parla della Natività, questo è spagnolo, la rappresentazione de los Reyes Magos, Magos della metà del XII. Ed è molto bello, io ne ho letto alcuni passi per prepararmi a questa chiacchierata. Per esempio, i magi sono la rappresentazione dei dubbi degli scienziati. È la scienza che si chiede, ma chi è, cosa succede, cosa sta succedendo, qual è il significato di quello che sta succedendo. Poi c'è un dato molto folclorico che riguarda l'accettazione dei doni. Qua veramente pare che sia l'accettazione di una leggenda popolare, ossia che di fronte all'arrivo dei re magi, Cristo abbia accettato un solo dono. Cioè non abbia accettati tutti e tre, ma uno, cioè abbia toccato un dono soltanto, ossia l'incenso, che indica il fatto che era Dio. Vi ho messo questa placca d'avorio perché abbiamo Gesù bambino che tocca un dono che porta nei re magi nella presentazione. E questo è per farvi capire come è difficilissimo tracciare un confine tra leggende popolari, cioè folklore, tra letteratura popolare, liturgia e arte. Nel senso che è molto facile che anche nelle omelie, i preti o i monaci che scrivevano, gli intellettuali che scrivevano queste omelie, fossero influenzati dalle rappresentazioni che vedevano nelle piazze e queste rappresentazioni fossero influenzate dalle leggende, diciamo, folcloriche che giravano tra le persone e che gli artisti in qualche maniera le raffigurassero. Difficilissimo tracciare dei confini tra le due cose. E poi c'è il monologo di Erode, che a me è piaciuto molto, nel senso che come origine, ripetiamo, è questo dramma di Rachele, che è una madre che ha il figlio che viene ucciso da Erode, nella strage degli innocenti, e che racconta il suo dramma. Questo tipo di dramma confluisce comunque in questa sacra, in queste rappresentazioni, in questi drammi nelle piazze, e in questo che c'era sopravvissuto della metà del XII c'è Erode che a un certo punto fa un monologo. Molto bello, secondo me, devo immaginare un re che quindi la gente in qualche maniera identifica con il potere civile, quindi non con il potere religioso ma con il potere civile, che si dice: ma si è mai visto una simile disgrazia? Un re che regna su un altro re, io non sono ancora morto né messo sottoterra, un re sopra di me, mai vidi cosa simile, il mondo va alla rovescia, non so più cosa fare, in verità non lo credo finché non lo vedo, entri mio maggiordomo a prendere in consegna i miei beni, andate a cercare i miei abati, i miei dignitari, i miei notai, i miei grammatici, i miei astronomi, i miei retori, mi diranno la verità, se si trova per iscritto e se lo sanno per loro scienza o se gliel'hanno detto. Questo è il potere laico, anche il potere della cultura, se vogliamo, che si interroga su quello che sta succedendo e vanamente, perché chiama i retori, chiama i sapienti, ma nulla di tutto questo gli sa spiegare perché è nato un re, che gli nascerà un re che gli è superiore. E qua abbiamo il mutamento è Francesco. Vado veramente veloce, premessa il fatto che ci sono state scritte diverse biografie di Francesco. Ma quando Bonaventura del Bagno Regio prese il dominio dell'ordine, fece distruggere tutte le biografie precedenti e affermare solo la sua, la leggenda Maior. Questo per tanti motivi che non è qui il caso di dire. Sta di fatto che le vite precedenti sono state trovate relativamente di recente, nel senso che Tommaso da Celano, che è la vita prima, è stata recuperata nell'Ottocento, che è la più importante, diciamo, tra la vita prima, poi c'è stato il Trattato dei Miracoli e anche la vita seconda. E poi gli altri ugualmente, no? Sono stati distrutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque si è voluto trasmettere una vita di Francesco, cioè una visione di Francesco unica rispetto alle varie che c'erano all'inizio. Questa è la premessa, perché nella leggenda Maio di Bonaventura da Bagnoregio il presepe di greggio non è raccontato come nella vita prima, è raccontato in maniera diversa, cioè ha un significato diverso, è un miracolo, è molto più miracolo, ma molto più questa caratteristica di rendere Francesco santo, quindi capace di fare miracoli. In Tommaso da Celano ci sono altri elementi. Il fatto che siano altri elementi non significa che siano più autentici, semplicemente che ci sono questi elementi che a noi interessa in questo momento sottolineare. La tavola Bardi, che vedete a fianco, è un documento eccezionale, perché voi pensate che queste vite sono state tutte distrutte, poi sono state ritrovate, ma in realtà per secoli nei conventi francescani c'è stata solo la vita di Bonaventura, la leggenda Maior. Questa, la tavola Bardi, è tratta dalla vita prima di Tommaso da Celano, almeno secondo Chiara Frugoni. Cioè, il modo in cui sono narrate le storie sono prese da questa biografia di Tommaso da Celano. Nella tavola Bardi, il presepe di greggio è questo. Abbiamo un Francesco vestito da diacono. Francesco è in qualche modo già entrato dentro la chiesa. Sapete che Francesco non entrò mai in maniera ufficiale, però in qualche maniera ha accettato determinate regole. E questa è proprio la rappresentazione come ce la descrive Tommaso da Celano. La figura centrale non è Francesco, è il sacerdote che celebra la messa. Francesco è da parte, quindi è una figura importante, ma è secondaria rispetto alla centralità del sacerdote. Quindi è una messa liturgica natalizia. E Francesco spiega che cosa sta succedendo, cioè parla. E c'è la, diciamo, la rappresentazione della mangiatoia senza la Madonna, ma con il bambino. Poco prima, nell'ordine di lettura della tavola, c'è questa figura qua, che in realtà avviene molto prima, perché è il permesso orale dato da Innocenzo III a Francesco di predicare. Il legame qual è? Il legame è che Francesco è autorizzato a parlare come sta parlando a greggio, cioè a predicare. Siamo in un momento in cui la Chiesa stringe i cordoni sul diritto di parola di predica. Cioè solo pochi, solo alcuni autorizzati hanno il diritto di predicare, gli altri non hanno il diritto. È veramente un momento in cui si stringe la possibilità della predica, e quindi in questa maniera si vuole dire che Francesco è autorizzato a fare quello che fa. Questo si lega al racconto di Tommaso da Celano, perché sostanzialmente che cosa dice Tommaso da Celano? Il bambino non c'era nel presepe di greggio. Infatti sarebbe stato devamente inconcepibile che ci fosse stato un bambino nella mangiatoia. Cioè è stata una rappresentazione del presepe, ma senza bambino. È stato messo lì il sfieno, è stato messo il bue e l'asinello, ma la mangiatoia era vuota. Tommaso da Celano dice che lui parlò in maniera talmente dolce, talmente abile, talmente suadente, che agli astanti parve di vedere il bambino nella mangiatoia. Quindi il miracolo è l'apparizione nelle menti dei fedeli del bambino. Questo ci dice che è cambiato qualche cosa, ossia che il Vangelo deve essere spiegato alla gente. I francescani sono con i domenicani un ordine di predicatori, vanno nelle città, dimorano nelle città, non dimorano più fuori città come i monaci benedettini, per esempio. Stanno tra la gente, predicano tra la gente. È il potere della parola che deve essere autorizzato dalla Chiesa, da lì la raffigurazione del fatto che Innocenzo dà l'autorizzazione, ma sostanzialmente è il grande potere evocativo della parola, il fatto che si deve spiegare alle persone, tanto che l'ordine francescano è un ordine che va tra la gente, che raffigura quello che vuole raccontare con delle immagini letterarie, loro vuole raccontare, ed è per questo che dopo Francesco c'è un fiorire di letteratura sulla natività, cioè un sacco di intellettuali, teologi francescani scrivono dei testi, poesie, testi, meditazioni, si chiamano proprio meditaciones sulla natività. Cos'è cambiato di nuovo? Intanto c'è questa gente, povera gente della città, che ha bisogno che qualcuno gli spieghi veramente cos'è il Vangelo, col significato delle cose, e dall'altro c'è anche un tipo di fedele diverso, c'è il fedele borghese che è in grado di leggere e che vuole avere il libro su cui meditare in casa propria, vuole avere qualcosa su cui ragionare. E abbiamo tutti questi testi che sono dedicati alla natività e quindi a far rendere partecipe, poi tutto la, diciamo, la, il gioco è quello di rendere partecipe, un po' come andare a un parco a tema, un parco storico in cui uno rivive un evento e vi partecipa emotivamente. fa parte degli astanti, lo sente in maniera molto interna, molto, molto profonda, la sofferenza della Madonna, il fatto che è freddo, che sono una mangiatoia, cioè tutte queste cose vengono vissute e si medita sul fatto che la laude di Jacopone è molto chiara in questo, il fatto che poverino viene nel freddo, nel gelo tra noi, lui che potrebbe essere il re, che potrebbe avere onori e glorie, cioè tutta questa apologetica del Natale come noi ancora lo viviamo, no? Nelle funzioni religiose nasce in questo periodo. Chiudo sul Natale a corte e poi su una meditazione così mia che mi sono permessa, ossia tra l'umanesimo e il Rinascimento compare un altro tipo di letteratura che ci fa capire che esiste un altro tipo di festività del Natale, probabilmente già esistente prima, ma che qui con le corti la tocchiamo con mano, ossia il Natale delle feste, dei banchetti, dei doni che si scambiano in queste feste sontuose, della musica che accompagna le feste. Quindi musica che in realtà nasce per un'occasione sacra, ma che diventa molto profana. E allora mi sono andata per curiosità a guardare nel Decamerone, l'unica volta che è nominato il Natale è in una novella in cui la signora è festa, il marito non c'è e riceve l'amante. È veramente un abisso di distanza da Jacopone e da Todi e non siamo poi così distanti come tempo, è per quello che dico, magari esisteva già prima, ma questo è il momento in cui viene espresso dalla letteratura e dall'arte, come vedete in questa bellissima miniatura francese. E lo stesso c'è questo Liber Solazzi del 415 in cui di nuovo ci sono tutte le narrazioni di questa festa con la musica, con gli amanti, con i balli a Natale. Quindi un Natale che diventa molto più simile. E qua niente, questa è la mia meditazione, che dovete prenderla un po' come quello che viene. Però riprendendo, no, non voglio cadere nel discorso del Natale consumistico, del Natale che ha perso il senso, nella condanna, o tempora amore, sai, i tempi sono cambiati, i costumi si sono... Lasciamo un po' da parte il discorso consumistico dei regali, che tra parentesi con la crisi economica non sono così più facili da fare. Diciamo che però a me pare che in qualche maniera lo spirito dei Saturnali, cioè lo spirito di una materialità ritrovata, cioè di una festa fatta per la festa, perché bisogna festeggiare, non so, appunto il sole che muore, l'inverno che inizia, stare insieme, un'occasione che non ha un particolare significato spirituale, sia stata covata sotto la cenere per tanto tempo, in qualche maniera adesso riemerga, nel bene e nel male. Il male lo conosciamo benissimo tutti, no? Questo consumismo dilagante, questa mancanza di valori. Forse c'è anche un lato che dobbiamo considerare, cioè il lato del voler essere insieme, del voler festeggiare, del voler essere insieme per qualche cosa che non ha necessariamente un significato salvifico. Perché se no non si spiega, cioè il consumismo da solo è potente come strumento, ma non ce la fa a rendere una festa così forte, addirittura a fare cambiare le abitudini alle giovani generazioni, ci deve essere qualcosa di più.
Testo e voce di Enrica Salvatori. Registrazione e allestimento di Marco Chiolerio. Organizzazione di Marina Della Croce. Riduzione, montaggio e post-produzione di Marco Della Croce. Approfittiamo dell'occasione per annunciare a tutti gli ascoltatori che Historycast è risultato vincitore nazionale per l'Italia dell'European Podcast Award 2010. Ringraziamo calorosamente tutti quanti ci hanno votato.